Buongiorno a tutti quanti, benvenuto anche da parte mia. Oggi continuiamo il nostro studio dalla lettera agli ebrei, quindi vi chiedo di aprire già il capitolo 11. E oggi però prima vorrei, per introdurre proprio il messaggio, vi voglio parlare di un movimento evangelico che si chiama Movimento Parola di Fede. Penso che forse qualcuno di voi già l'ha sentito nominare. Questo movimento è nato negli Stati Uniti nella seconda parte del Novecento da una sintesi di concetti pentecostali, possiamo dire, e anche di studi sulla mente e di misticismo. E alla base del movimento Parola di Fede c'è il concetto della forza della fede, della potenza della fede. Si crede che le parole possano essere usate per manipolare appunto la forza della fede e dunque dare vita a ciò che uno nomina, anzi potremmo dire reclama appunto in preghiera. Quindi partono dall'idea che la forza della fede sia più grande in un certo senso anche di Dio, e perché Dio è sottomesso ad essa in un certo senso. E quindi in Cristo, una volta salvati, Lui abbia riportato in noi la sua immagine originaria e che quindi, come noi dei piccoli dei, possiamo a nostra volta, parlando, portare alla vita le cose che pensiamo o desideriamo. Però se ci pensiamo bene, queste cose non trattano mai la santità, la santità. Non si chiede mai qualcosa per la propria santità, né per la propria purezza o anche allontanamento dal peccato, ma si tratta sempre di richieste che fanno capo a benessere economico, a ricchezza o a guarigioni dalle proprie malattie. Quindi in sostanza loro dicono che se credi a determinate cose e hai la vera fede, puoi chiamarle letteralmente all'esistenza. Quindi da qui quelle preghiere che sembrano ordinare a Dio di fare qualcosa, che ripetono ossessivamente delle parole per dimostrare che si crede veramente a quello che si dice. Ora, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità che ci viene proprio presentata dalle Scritture. Infatti il brano che inizieremo a studiare oggi da solo dimostrerà che questa affermazione è letteralmente una bugia, una falsità, un inganno. Infatti inizieremo a vedere la fede illustrata nella vita dei patriarchi nella sezione che va dal versetto 8 al versetto 22 del capitolo 11 agli ebrei. E voglio subito farvi vedere quello che l'autore dice al versetto 13 riferendosi a tutti i patriarchi. E l'autore dice qui che tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse. Quindi, badate bene, se la fede avesse veramente il potere di creare quello in cui crediamo, i patriarchi quindi avrebbero dovuto ottenere quello che desideravano, poiché la Bibbia dice che loro hanno avuto fede, ma l'autore dice che non hanno ottenuto le promesse, ma allo stesso tempo li ritiene degli eccellenti esempi di quella fede che Dio approva. Quindi torniamo un attimo indietro, dato che Abele è stato ucciso da suo fratello, no? L'abbiamo visto. Dobbiamo credere che forse non aveva abbastanza fede? O dato che Mosè è stato perseguitato dal faraone, allora significa che non aveva abbastanza fede nemmeno lui? Quindi tutte le persone di fede descritte in questo capitolo sono state segnate dalla sofferenza. Sono persone che per la loro fede hanno lottato contro un mondo ostile e contrario. Se fosse vero che la fede è appunto una forza che modella la realtà, le loro storie avrebbero dovuto essere molto diverse. Molto diverse. Invece sappiamo che le loro storie sono come sono e abbiamo la certezza, perché attestato appunto dalla stessa parola di Dio, che essi ebbero fede, la vera fede che Dio gradisce. Allora dobbiamo chiederci che cos'è la vera fede? Cos'è la vera fede? E quindi lo Spirito Santo ci dona questo meraviglioso capitolo in cui la descrive proprio minuziosamente tramite la vita dei santi dell'Antico Testamento. E qui ci mostra, attenzione, che la fede, la vera fede, non è una forza che serve a modellare il nostro futuro, secondo i nostri desideri, ma è la capacità di conformarci noi ai desideri di Dio per noi e accettare appunto i suoi piani per il nostro futuro. Il nostro futuro, anche se non li vediamo realizzati nella nostra vita. Capite la grande, enorme differenza che c'è tra questi due sistemi, tra quello che dice la Bibbia e quello che sentiamo da questo movimento. Quindi, prima di addentrarci nella storia di Abramo, vogliamo ricordare un po' il contesto in cui fu scritta questa lettera. Abbiamo detto che c'erano dei giudei vissuti per anni appunto nella religione ebraica, una religione che abbiamo visto era fatta di opere e di riti, che però loro si erano avvicinati, chi più e chi meno, al cristianesimo. Avevano bisogno di capire cosa fosse la fede e la sua necessità per poter avere appunto un rapporto con Dio tramite Cristo e come dice l'autore, per entrare nel nuovo patto. E così l'autore arriva in Ebrei 10:38 e gli dice che persino le scritture ebraiche parlavano della necessità della fede. Infatti leggiamo che in questo versetto che il giusto per fede vivrà. Il giusto per fede vivrà. Ma nemmeno questa affermazione era sufficiente per loro per convincere questi giudei. E così lui deve spiegare al capitolo 11 cos'è la fede e come funziona. E lui vuole dimostrare che la fede non è qualcosa di nuovo, non è qualcosa che ha portato il cristianesimo, ma è stato sempre il mezzo in cui gli antichi ebrei si sono accostati a Dio e quindi decide di mostrarla nella vita dei loro padri, dei padri del popolo ebraico. E così nei primi tre versetti abbiamo visto cos'è la fede. E poi l'autore, dal versetto 4 al versetto 7, comincia a descrivere la fede degli antichi uomini che sono vissuti prima del diluvio. Abbiamo visto che questa sezione presa appunto nel suo insieme mostra quale sia il contenuto della fede che la pratica della fede, cioè quello in cui noi crediamo e poi come noi dimostriamo quello che noi crediamo, come lo mettiamo in pratica. Quindi tramite la fede di Abele, di Enoch e di Noè vengono accennati proprio i grandi temi della redenzione che Dio opererà e che sta compiendo nella storia. Abbiamo visto l'espiazione, cioè il pagamento di un sacrificio, il rapimento dei credenti e la salvezza dal giudizio tramite l'ingresso in un mondo completamente restaurato. Quindi questo definisce proprio il contenuto della nostra fede, della fede in cui noi cristiani crediamo. Ma abbiamo anche visto come si dimostra questa fede, cioè affidandosi a Cristo, appunto quale sacrificio provveduto da Dio, camminando in comunione con Dio e vivendo in ubbidienza alla sua parola. E questo è il contenuto e la pratica della nostra fede. E così oggi arriviamo ad una sezione molto ampia in cui l'autore considera la fede dei patriarchi, appunto Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. E questa sezione è fondamentale perché mostra che coloro che hanno dato origine al popolo ebraico ebbero un rapporto con Dio non tramite i riti, non tramite le opere giuste, ma solamente tramite la fede. E così vi vorrei leggere questa sezione dai versetti 8 fino al versetto 22. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare, che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messa alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «In Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Quindi abbiamo fin qui la lettura. Il nostro testo ci permetterà di dividere la storia, possiamo dire, in due parti. Nella prima parte, dai versetti 8 a 19, viene raccontata la fede di Abramo, mentre nella seconda parte, i versetti da 20 a 22, viene raccontata invece la fede degli altri patriarchi. Quindi questa divisione ci permetterà di vedere la fede da due angolazioni diverse. Quindi con Abramo vedremo come vivere per fede, mentre nella seconda parte con i patriarchi vedremo cosa significa morire nella fede. Sebbene quindi l'autore vuole descrivere la loro fede da queste due angolazioni diverse, le loro storie ruotano attorno ad un unico fulcro, possiamo dire, quello appunto dei versetti 13 a 16 che abbiamo appena letto. Infatti, se avete notato, la sequenza della solita espressione che è caratteristica proprio del capitolo 11, per fede, in questi versetti viene interrotta. Quindi questa interruzione ci fa comprendere che questo è il pensiero centrale che l'autore vuole darci proprio in questa sezione. Quindi quello che vuole dirci l'autore è che la fede che i patriarchi ebbero fu alimentata dalla consapevolezza di appartenere ad una patria celeste. Erano consapevoli di questa cosa e quindi ebbero speranza di vedere quella città che Dio ha preparato loro. E così vedremo proprio nel corso di questi messaggi che questa speranza si basava sul patto che Dio ha fatto in favore di Abramo e che poi passò agli altri patriarchi. Quindi le promesse del patto prevedevano appunto una discendenza, una terra e che in Abramo, molto importante, le nazioni sarebbero state benedette tramite appunto di lui. Quindi grazie a questa speranza derivante dal patto, i patriarchi vissero per fede e morirono anche nella fede. E quindi oggi vogliamo cominciare a vedere la vita di Abramo. Quindi possiamo osservare con lui come vivere per fede. E il brano ci mostrerà cinque caratteristiche della vita di fede di un credente. E quindi oggi vedremo le prime due caratteristiche e domenica prossima, Dio piacendo, le vedremo le altre tre. Quindi, la prima caratteristica si trova proprio al versetto 8 e ci dice che la vita di fede inizia quando risponde alla chiamata di Dio. Risponde alla chiamata di Dio. Dobbiamo dire che Abramo non ha vissuto sempre per fede. C'è stato un tempo molto lungo della sua vita in cui ha vissuto come pagano abitando in una società idolatra. La Bibbia dice che lui abitava in Ur dei Caldei e questa era una delle metropoli del mondo antico. Si trovava a nord della penisola araba, in quella parte che è conosciuta come la mezza luna fertile. Ed era una città molto progredita, molto ricca e piena di attività. E quindi Abramo viveva là. Ur dei Caldei era anche una città molto pagana. In Giosuè 24:2 leggiamo queste parole riferite proprio alla famiglia di Abramo. E lì c'è scritto: «Così parla il Signore, il Dio di Israele, i vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono altri dei. E i rabbini che insegnavano nel primo e nel secondo secolo innalzavano Abramo, ritenendolo l'esempio di un uomo giusto davanti a Dio, ma non capivano che egli era giusto non perché possedesse una propria giustizia o dei meriti, ma perché aveva avuto fede, E quindi il suo primo passo di fede fu quello di rispondere alla chiamata di Dio, cioè di non rifiutare la parola di Dio, proprio quando lui viveva in questo mondo pagano. E se ci ricordiamo, questo è proprio il tema della lettera agli ebrei, proprio l'argomento a cui l'autore tiene particolarmente. Pensiamo a come comincia proprio la lettera agli ebrei. Ai primi due versetti del capitolo 1 l'autore dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quindi questo è proprio il pensiero centrale della lettera. Dio ha parlato per mezzo del Figlio, e tutte quindi le esortazioni che noi abbiamo visto in questa lettera dipendono dal fatto che Dio ha parlato per mezzo del Figlio. Ad esempio in Ebrei 2:1 l'autore dice: perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite da Dio, per timore di essere trascinati lontani da essi. In Ebrei 3:7 l'autore dice: perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Ancora in Ebrei 12:25 dirà: badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla. Colui che parla, che ha parlato per mezzo del Figlio. Quindi quello che Abramo fece, ascoltando la voce di Dio, è il primo esempio che questi giudei dovevano seguire. Essi dovevano vedere come, con la Bibbia alla mano proprio, che Abramo ha fatto la stessa cosa che l'autore stava chiedendo a loro di fare, cioè rispondere positivamente alla chiamata di Dio. Allora dobbiamo chiederci questa mattina come si dimostra di aver risposto positivamente alla chiamata di Dio. Innanzitutto, ubbidendo. L'autore scrive, torniamo nel nostro brano proprio, l'autore scrive: per fede Abramo, quando fu chiamato, e qual è appunto la prossima parola? Ubbidì. E questa è la parola chiave che troviamo in questo versetto. Abramo ubbidì, e ciò dimostra che egli aveva risposto positivamente alla chiamata di Dio. Abramo fu chiamato e lui rispose ubbidendo. E questo avvenimento è registrato in Genesi 12. Vi chiedo di aprire e andare lì per un momento e leggere con me questo brano, perché è proprio l'avvenimento di cui sta parlando l'autore. Qui leggiamo, al versetto 1, il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E quindi vediamo che Abramo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 65 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedeva e le persone che aveva acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Quindi vediamo che Dio prese l'iniziativa nella vita di Abramo, chiamandolo e rivolgendogli un comando: va. Quindi un imperativo e un ordine che sta lì per indicarci che per Abramo e per tutti noi rispondere alla chiamata di Dio significa ubbidire alla parola di Dio. Noè, che abbiamo visto la scorsa settimana, visse una vita di ubbidienza. Ora vediamo che la fede di Abramo è collegata alla fede di Noè, perché anche lui mostrò lo stesso tipo di ubbidienza a Dio. E quindi ci mostra che c'è un grande collegamento tra Noè, Abramo e noi, perché noi siamo chiamati a ubbidire nella stessa maniera. Quindi stiamo parlando sempre della stessa fede che si esprime sempre nell'ubbidienza. Però qui credo che c'è proprio una differenza tra quello che l'autore ci vuole dire con Abramo e quello che noi abbiamo potuto vedere con Noè. Infatti lo Spirito Santo vuole sottolineare l'aspetto interiore dell'ubbidienza. Quando parliamo di ubbidienza non stiamo parlando semplicemente di un comportamento giusto, ma stiamo parlando di un atteggiamento del cuore. L'ubbidienza viene da un cuore rinnovato e si dimostra nella pratica. Tornando al nostro passo, vediamo proprio questo, come l'ubbidienza di Abramo corrisponde proprio a questo principio fondamentale della vita cristiana. Al versetto 8 abbiamo letto che Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. E nell'originale questa frase potrebbe essere resa in questo modo: per fede Abramo, mentre veniva chiamato, era ubbidiente. Quindi qua c'è una bellissima differenza appunto da notare, perché ubbidire come verbo è un verbo che descrive un'azione, una cosa che si fa, no? Ma invece dire che Abramo era ubbidiente è sempre un verbo, ma è un verbo che descrive lo stato del suo essere, quello che c'era nel suo cuore mentre stava ubbidendo, mentre lui stava facendo quello che Dio gli aveva detto fare. Quindi mentre Dio gli parlava, lui era ubbidiente. Quindi non si è limitato a fare una cosa, ma ha modificato il suo stato rispetto a Dio, da un uomo che non si curava di Dio a un uomo che era ubbidiente a Dio. Attenzione, non dico questo per dire quanto era bravo Abramo, ma piuttosto per farci riflettere sulla potenza della chiamata di Dio. Perché è Dio che chiama e produce la vera fede. E così la vera obbedienza non riguarda semplicemente il comportamento esteriore, ma riguarda fondamentalmente l'atteggiamento del nostro cuore. Quindi l'obbedienza è una cosa interiore. E noi sappiamo che ci sono tanti falsi tipi di ubbidienza e tutti si basano sul comportamento o sull'atteggiamento esteriore e non sull'atteggiamento del cuore. C'è l'ubbidienza che deriva dalla paura del giudizio, c'è l'ubbidienza calcolatrice che agisce sulla base di ciò che uno può ricevere, c'è l'ubbidienza che deriva dalla pressione del gruppo o della chiesa e che agisce solamente perché è quello che il gruppo fa o che si aspetta da lui. Quindi questi sono falsi tipi di ubbidienza, perché escludono ognuno l'atteggiamento del cuore. Esteriormente sembriamo tutti ubbidienti, ma il nostro cuore non è sottomesso a Cristo. Questo tipo di ubbidienza è anche pericolosa, perché proviene da un cuore ipocrita, appunto calcolatore e legalista, e inoltre è anche subdolo e difficile da scovare, perché esteriormente appunto ha la forma dell'ubbidienza, ma non ha il suo cuore, possiamo dire. L'ubbidienza di Abramo proveniva appunto da un cuore che era sottomesso alla parola di Dio. È quel tipo di ubbidienza che risponde alla grazia di Dio senza resistere alla sua parola. L'ubbidienza di Abramo, provenendo dal suo cuore, fu quindi immediata. Dio gli ha detto di andare e lui andò. Abramo credette e quindi lui si mise subito in moto. Ma la seconda caratteristica di una fede che risponde alla chiamata di Dio la troviamo proprio alla fine del versetto 8. Abbiamo visto che ubbidisce, adesso vediamo che si affida a Dio. Vedete come risponde Abramo alla sua chiamata. Lui fu chiamato e per andarsene in un luogo, dice il versetto 8, che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Bello. Qui vediamo che la fede di Abramo non solo era caratterizzata dall'ubbidienza, ma anche da una fiducia incondizionata in Dio. Egli affidò se stesso, affidò tutta la sua famiglia completamente a Dio, seguendolo per andare in un percorso che lui non sapeva e non conosceva. Quindi per affidarci a Dio dobbiamo fare come fece Abramo, uscire dal nostro mondo in cui viviamo per iniziare a vivere in dipendenza quotidiana con Dio. Rispondere alla chiamata quindi comporta un cambiamento veramente radicale della nostra vita. La chiamata consiste appunto in una rottura totale con i vecchi schemi, i vecchi comportamenti e i vecchi pensieri che riguardavano la vita prima di conoscere Cristo. E lo facciamo per abbracciare una nuova vita in Cristo, appunto basata su nuovi schemi, su nuovi obiettivi, su nuovi comportamenti e su nuove aspirazioni. Abramo quindi fece questo quando fu chiamato. L'autore ci dice che partì. Questo verbo è utilizzato nell'originale per indicare una persona che esce da un luogo per andare altrove. E sicuramente ciò ha comportato per Abramo appunto una rottura totale con la sua vita precedente. Abbiamo visto che egli proveniva da una società idolatra e Abramo ruppe completamente con quella cultura e ne uscì per seguire Dio ovunque lo avesse portato. E così per rispondere alla chiamata di Gesù Cristo, notate bene, questi giudei dovevano capire che era necessario dovevano fare quello che Abramo aveva fatto. Dovevano uscire dalla loro religione. Quante volte gliel'ha detto? Abbandonare ogni rito, tradizione, credenza legata alla religione ebraica per andare e entrare nel nuovo patto che era basato sulla sola fede. Dovevano persino essere pronti a uscire dalla comunità della sinagoga che effettivamente già stava facendo pressioni su di loro. E lo abbiamo visto tante volte perché i giudei convertiti a Cristo appunto tornassero indietro sui loro passi. Dovevano capire questi giudei che la salvezza di Dio riguarda proprio una separazione radicale con la vecchia vita. Significa essere trasportati appunto in un nuovo sistema di cose che prima non facevano parte della nostra vita. E mi ricordo che quando lavoravo appunto in una grande catena di materiale sportivo, quando arrivava il momento dei saldi dovevamo restare al lavoro fino a tardi e passare la serata a mettere i nuovi prezzi sugli articoli che venivano scontati, possiamo dire. E questa illustrazione, questo esempio è proprio un'illustrazione della vita cristiana. La vita in Cristo, ascoltate, consiste nel dare un nuovo prezzo alle cose. Ciò che prima non aveva nessun valore per noi, ora in Cristo ha un valore inestimabile. Mentre ciò che prima ritenevamo necessario per la nostra vita, ora non ha più nessun interesse. La Bibbia parla ripetutamente di questo cambiamento radicale che avviene nel credente dal momento in cui mette la sua fiducia in Gesù Cristo. In Romani 6, versetti 6 a 11, Paolo dice che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così, anche voi fate conto di essere morti a peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Una nuova vita, un nuovo valore alle cose. In 1 Giovanni 2, versetto 15, è scritto: «Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Anche Pietro ha qualcosa da dirci. Nella sua prima lettera, al capitolo 1, versetto 14, lui scrive: «Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo». Quindi quando una persona viene a Cristo c'è un cambiamento radicale. Paolo stesso in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17 dice: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Quindi, come la fede di Abramo lo separò dal paganesimo e dall'incredulità e lo mise in un cammino verso una nuova terra, un nuovo tipo di vita, così Dio vuole per ogni cristiano una conversione dal suo vecchio modello o modo di vivere per abbracciare un nuovo tipo di vita. Quindi la salvezza porta alla separazione dal mondo. Pur rimanendo nel mondo, noi siamo separati dal mondo. Quindi nella nostra santificazione sappiamo che il Signore stesso lavora nel nostro cuore affinché possiamo proprio lasciarci alle spalle tutto ciò che non gli è gradito. Tuttavia ciò avviene tramite il nostro impegno. Quindi la vita di fede è la volontà di lasciare la nostra Ur, il nostro luogo di peccato e di incredulità, lasciare il sistema del mondo, quello che pensa il mondo, per seguire la via santa di Dio. E quindi questo comporta, fratelli e sorelle, un cambiamento radicale delle nostre mete, delle nostre aspirazioni. Infatti ciò che facevamo prima di conoscere Cristo, che cos'era? Era semplicemente soddisfare noi stessi, i nostri desideri, i nostri scopi. Invece, ora che siamo in Cristo e siamo venuti a Cristo, non facciamo più quelle cose. La vecchia natura è morta e al suo posto noi possediamo una nuova natura divina che ci sollecita alla santità, che Dio apprezza, che Dio vuole. Così Abramo uscì dal mondo in cui viveva, uscì dalle comodità di cui godeva, vivendo in una grande città, dalle certezze che possedeva, per cominciare a vivere una vita in totale dipendenza da Dio. E questo è il tipo di fede che sta raccomandando proprio l'autore agli ebrei. È quel tipo di fede che ha certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono, come abbiamo visto nel primo versetto del capitolo 11. È quel tipo di fede che si affida completamente a Dio senza nemmeno pensare dove si sta andando. Avete notato cosa gli dice Dio in Genesi 12 quando lo chiama? Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e poi gli dice: va nel paese che io ti mostrerò. Avete notato? Dio non disse nulla riguardo al posto dove Abramo doveva recarsi. E stando a Genesi 12:7, egli apprese solo in un secondo momento, quando si trovava a Sichem, che Dio intendeva dare a lui e alla sua discendenza proprio il paese di Canaan. E quindi Abramo all'inizio del suo viaggio non ricevette nessun tipo di informazione, nessuna coordinata, nessun dettaglio sul percorso da fare. Uscì dal suo paese senza sapere dove Dio lo portava, ma avendo con sé solamente cosa? Le sue promesse, la sua parola. Questo significa esattamente vivere per fede. Egli uscì dal suo paese lasciando le comodità, appunto, e le certezze della sua vecchia vita per seguire Dio senza sapere dove andava. E così facendo è come se avesse detto: va bene Dio, tu dici di andare e io vado. Lascio tutto, non so cosa farai con me, ma mi affido a te e ti seguirò. E qualcuno potrebbe dire che la fede di Abramo fu un salto nel buio, no? In realtà non lo fu, perché la sua fede si poggiava interamente sulla conoscenza di chi era Dio, e questo non lo fa essere un salto nel buio. Perché la fede si affida a Dio, perché conosce chi è Dio e sa che Egli mantiene sempre le sue promesse. Quindi per Abramo la garanzia di ciò che Dio gli stava dicendo risiedeva proprio in Dio stesso. E guardate, questa è un'illustrazione della vita di fede del credente. Tutti noi viviamo la vita cristiana come la visse Abramo. Dio ci dice di seguirlo, ma non ci dice dettagli su cosa farà accadere nella nostra vita, o di quello che accadrà quando noi lo seguiremo. Non sappiamo in anticipo ciò che Dio ha stabilito per la nostra vita, perché vuole che ci affidiamo alla sua parola in quotidiana dipendenza da Lui. E la fede, in quanto tale, si poggia su Dio, sulle sue promesse che sono contenuti nella sua parola e sul suo carattere affidabile. Quindi Abramo mostrò fede perché conosceva chi era Dio. E di nuovo, questo è un principio essenziale per noi. Dio ci guida giorno dopo giorno nelle circostanze della nostra vita tramite la sua parola. Ma quando le circostanze si fanno confuse o si fanno dolorose, difficili, come mantieni tu, come manteniamo noi la nostra fede? Devi avere una conoscenza solida di chi ti ha fatto le promesse. Devi conoscerle e puoi averla appunto solo tramite la parola di Dio. Quindi ancora di nuovo medita la parola di Dio, leggi la parola di Dio, studia la parola di Dio, perché così tu conoscerai Dio più profondamente che puoi. Perché nel momento che arriverà la tempesta, nel momento in cui arriverà la tempesta, i tuoi piedi saranno ben radicati per terra. E non andrai a picco, non andrai a picco. Così Abramo rispose ubbidiente alla chiamata di Dio, affidando la sua vita a Lui, perché sapeva che si poteva fidare di Dio. E forse hai sentito tante volte il Vangelo, forse lo hai sentito così tanto che lo potresti anche ripetere a chiunque, ma non hai creduto ancora di cuore a Cristo. Non sei ubbidiente. L'ubbidienza della fede, e non ti stai affidando a Lui. E così lo Spirito Santo ti dice anche oggi: non aspettare, ubbidisci ora, credi nelle promesse del Vangelo, lascia il tuo sistema peccaminoso del mondo in cui vivi e affidati a Gesù Cristo. Ricorda sempre che colui che ha fede, quando è chiamato, viene a Cristo, perché sa che Cristo è tutto ciò di cui ha bisogno. Così Abramo obbedì immediatamente, non ci pensò due volte. E adesso possiamo andare avanti. Abbiamo quindi visto la prima caratteristica di una vita di fede, cioè risponde alla chiamata di Dio. Ora la seconda caratteristica ci ricorda che il credente vive nel mondo come uno straniero. E questo lo vediamo ai versetti 9 a 10. La fede di Abramo non si dimostrò solamente nel momento della sua chiamata, ma continuò e si dimostrò nel tempo. Quindi la fede salvifica non si dimostra solamente al momento in cui noi riceviamo la salvezza. Essa si dimostra durante tutta la vita di fede di un credente. E così l'autore scrive: per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi l'autore ci porta a quando Abramo, dopo essere vissuto in Caran, fu mandato da Dio ad abitare nella terra promessa. E in questo periodo, dice l'autore, lui visse per fede, perché Dio ancora non gli aveva dato quella terra che lui già possedeva tramite quella promessa. In Atti 7, capitolo 7, versetti 4 a 5, leggiamo proprio le parole di Stefano che lui rivolge ai giudei. Egli ricorda come Abramo lasciò il paese dei Caldei e andò ad abitare in Carran, e di là, dopo che suo padre morì, Dio lo fece venire in questo paese che voi ora abitate. In esso però Dio non gli diede in proprietà neppure un palmo di terra. Quindi Abramo, per tutto il tempo in cui ha vissuto nella terra promessa, non ne ha mai ricevuto il suo possesso. Ma badate bene, Abramo non smise di vivere per fede. Al contrario, la sua fede cosa fece? Si rafforzò e crebbe, perché si basava appunto sulle promesse di Dio. Il nostro brano ci dice che visse come uno straniero nella terra promessa. Il verbo soggiornò significa proprio abitare temporaneamente in un altro paese, essere uno straniero, vivere come uno straniero, abitare in un luogo senza possedere proprietà e cittadinanza. Quindi, se volessimo parafrasare proprio questa frase dell'autore, che l'autore ci sta dicendo, lui ci sta dicendo che Abramo soggiornò da straniero in terra straniera. Vuole proprio quindi rafforzare proprio questo concetto, questo concetto. Abramo visse come straniero nella terra promessa, nel senso che visse come uno che non aveva nemmeno i diritti di un cittadino di quel paese. Visse come un profugo, se la vogliamo mettere in una chiave un po' più moderna. Pur avendo ricevuto la promessa di ricevere quella terra, egli non la possedeva e quel mondo non era la sua casa. E questo aspetto ci dona ancora un'immagine perfetta della vita del cristiano, perché la Bibbia ci dice che anche noi viviamo in questo mondo come? Come stranieri. L'Apostolo Pietro esortava i suoi lettori appunto alla santificazione, perché loro erano stranieri e pellegrini. Paolo ci dice in Filippesi 3:20 che la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Quindi tramite Abramo ci viene ricordato che viviamo in questo mondo come degli stranieri, abitanti di un altro paese. E questo mondo non sarà mai casa nostra. Quindi la dimostrazione di quello che l'autore sta dicendo sta nel fatto che Abramo visse abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Quindi Abramo abitò in tende. In altre parole, non si costruì mai una casa per sé e né per la sua famiglia. La tenda esprime perfettamente proprio il concetto del suo pellegrinaggio, e cioè che noi viviamo in un mondo che è provvisorio, è un mondo che è di passaggio, ricordiamocelo sempre. Il suo modo di vivere, il suo vivere dentro le tende è proprio in contrasto sia con la sua vecchia vita, sia con la vita della società che lo circondava. Infatti i cananei che abitavano appunto nelle vicinanze vivevano tutti dentro città belle, stabili, fortificate, in strutture permanenti. Ora lui vive invece in mezzo a loro come un migrante, come un profugo che abita dentro una tenda. Egli abitò come straniero perché comprese che quella terra, sebbene gli fosse stata promessa, e qui è la chiave, non era la sua patria. Questo dimostra che la vera fede non mette radici in questo mondo, perché la vita di fede che noi viviamo qui sulla terra è solo un passaggio temporaneo. Se noi viviamo come pellegrini e stranieri su questa terra, è necessario che diamo alla nostra vita spirituale la giusta priorità. Significa vivere senza investire troppo delle nostre risorse per le cose di questo mondo, ma investendo piuttosto per le cose che durano per l'eternità e che poi noi ritroveremo in cielo. Abramo visse proprio così, e badate che insegnò ai suoi figli a fare altrettanto, perché anche loro vissero nella sua stessa maniera. E questo mi ricorda ancora una lezione per noi padri di famiglia. È meglio stare con i nostri figli e con nostra moglie che lavorare tutto il giorno e guadagnare 10.000 euro. Un genitore che è consapevole di essere straniero in questo mondo passerà una gran parte del suo tempo a insegnare i propri figli a vivere per le cose eterne che durano. Un genitore che ha le giuste priorità insegnerà ai propri figli ad averle anche loro, a loro volta. Non la priorità di una carriera, non la priorità di avere un grosso conto in banca, non la priorità di possedere una bella macchina o una bella casa o un bel smartphone, ma la priorità di vivere per le cose eterne, di conoscere Dio, appunto, che è eterno. E come fece Abramo a vivere come uno straniero nella terra promessa? Quale fu il suo segreto? L'autore ci dice al versetto 10 che lo fece perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. E il verbo aspettare significa guardare avanti con assoluta sicurezza. Questo significa che gli occhi della fede di Abramo non erano intenti a guardare alla sua situazione, ma a ciò che lo aspettava in futuro. La sua attenzione non era sulle cose di questo mondo, ma sulle cose del cielo. E l'unico modo per un cristiano di avere le giuste priorità è quando aspira alle cose celesti. E Paolo proprio dice questo in Colossesi 3, versetti da 1 a 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cioè se siete stati salvati, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E così Abramo aspirava proprio alle cose celesti e per questo imparò che era straniero e che questa terra non era casa sua. Cosa aspettava Abramo? L'autore dice la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Quindi lo Spirito Santo ci dice che la vita di fede di Abramo puntava di entrare proprio nella città che ha le vere fondamenta. Abramo sapeva di vivere in un mondo provvisorio e la sua fede quindi puntava su ciò che era stabile, perché proveniva da Dio. La tenda illustra il pellegrinaggio del credente, proprio in questo mondo, perché se ci pensiamo è una struttura temporanea che è in contrasto con la struttura permanente della città di Dio. E quindi questo è un contrasto che abbiamo già incontrato proprio nel corso dello studio della nostra lettera. Infatti abbiamo visto che tutta questa lettera poggia sul contrasto tra ciò che è provvisorio e ciò che è permanente, tra vecchio patto e nuovo patto, tra sacerdozio levitico e sacerdozio di Cristo, tra tabernacolo terrestre e tabernacolo celeste, tra gli innumerevoli sacrifici di animali che venivano offerti ogni giorno è l'unico sacrificio di Cristo. E quindi nel nostro brano viene ancora aggiunto un nuovo contrasto tra il mondo precario in cui noi viviamo oggi e il mondo stabile che Dio instaurerà al ritorno di Cristo, appunto tra la tenda e la città stabile creata da Dio. E questa città è la nuova Gerusalemme, proprio la dimora celeste di Dio, il luogo dove Dio abita e in cui, come abbiamo visto nella lettera, il Figlio di Dio è entrato per portare il suo sangue. E guardate, gli occhi della fede di Abramo puntavano nella stessa nostra direzione, cioè dove noi guardiamo, al cielo, al cielo. Quindi Abramo aveva la stessa speranza nostra. E l'Apostolo Giovanni scrive questo in Apocalisse 21, versetto 4. E vidi la santa città. Eccola, questa è la città che Abramo vedeva per fede. La nuova Gerusalemme scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio, ecco dove è entrato Gesù, nel tabernacolo del cielo. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Guardate proprio che dice Giovanni, parla della nuova Gerusalemme e quando la vede Dio gliela presenta proprio come il tabernacolo di Dio. Quindi sta dicendo che la nuova Gerusalemme, la città che Abramo aspettava, coincide con il tabernacolo dove Dio abita, dove Gesù è entrato con il suo sangue e dove oggi lui sta intercedendo per noi, da quel luogo. Così Abramo aspettava di vedere quel luogo, la città, dalle vere fondamenta, il luogo dove Cristo è entrato e si è seduto alla destra del Padre sul trono. Così è la stessa cosa che noi aspettiamo anche oggi. Come Abele, Enoch e Noè, anche Abramo aveva una fede che guardava al futuro. Noi dobbiamo coltivare questo stesso tipo di fede. La vita di fede deve essere vissuta in relazione alle promesse di Dio e perciò mette al di sopra di ogni cosa tutto ciò che riguarda il regno di Dio. Quindi Abramo visse come uno straniero, sapendo che il mondo non era la sua casa. E solo chi attende il compimento delle promesse di Dio accetta di vivere come uno straniero in questo mondo. Carissimi, quindi, viviamo in un mondo dove tutto è incerto, difficile e scoraggiante, specialmente proprio in questo momento. Quindi non mettiamo la nostra fiducia nelle cose passeggere di questo mondo. Al contrario, impariamo a vivere per le cose che contano veramente. Come vi ho già detto, appunto, in uno dei primi messaggi, impariamo a vivere in anticipo proprio la gioia che ci aspetta in cielo. Impariamo a dare valore alle cose che hanno un valore eterno, sapendo che Dio si prenderà cura di noi. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per quello che abbiamo potuto vedere dalla vita di Abramo, per le lezioni che abbiamo potuto trarre da lui, dalla sua vita di fede. Ti preghiamo, Signore, che tutti quanti noi possiamo rispondere alla tua chiamata, ubbidendoti e affidando tutta la nostra vita a te, sapendo chi tu sei. Aiutaci a vivere come stranieri e pellegrini, Signore, a ricordare che questo mondo non ci appartiene. Viviamo in questo mondo, dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, dobbiamo vestirci, ma di tutte queste cose tu ti prendi cura di noi. E così la nostra mente deve essere veramente concentrata sulle cose eterne, sulle cose che non passano, su quelle cose a cui tu dai valore. Aiutaci a essere così nel posto di lavoro, nella nostra famiglia, con le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, a guardare alle cose che contano veramente. È così che noi vivremo una vita di fede che tu gradisci. Ti ringraziamo per i meriti di Gesù. Amen.